questo era il concerto serale del mese di giugno e luglio in tutte le Alpi, ma in tutta Europa, diciamo, perché martellavano la falce la sera, che così la mattina alle 4 potevano partire e andare a falciare.
Io credo che la scelta di fare il contadino la ripeterei, sì, perché avrei anche potuto fare l'artista, mettiamo, però avrei dovuto fare troppi compromessi, o diciamo non avrei potuto anche creare una famiglia, per fare la vita che ha fatto l'Alberto Giacometti a Parigi, per esempio, quello avrei potuto fare, ma senza poter anche avere bambini che mi piacciono anche, no?
Nicolin Giannotti è nato nel 1947 in Val Bregaglia, padre bregagliotto e madre della Bassa Engadina. E alla Bregaglia è sempre rimasto legato sia negli anni da studente a Zurigo, sia quando nel 1974 si trasferisce in Ticino, nell'Alta Capriasca, dove ancora abita e dove lo raggiungiamo nella casa in cui ha costruito la sua vita e la sua famiglia. È una casa che corrisponde poco allo stereotipo del contadino, impregnata di cultura e zeppa di libri, di quadri e di disegni, realizzati dallo stesso Nicolin o dai tanti amici artisti che sono passati di qui. Moltissime anche le immagini e i ricordi di figli e nipoti in età e situazioni diverse. Una vita e un percorso particolari quelli del Nicolin, che ripercorriamo con lui con il contrappunto dell'inseparabile moglie Evelina, in un continuo andirivieni tra passato e presente, tra le durezze ma anche tra le gioie di una vita semplice legata alla quotidianità delle esigenze primarie. Nicolin è un po' filosofo e un po' artista, ma soprattutto è un uomo impregnato di calore familiare, come le sue parole iniziali fanno intendere.
Buongiorno.
Buongiorno. Ecco. Arriva subito. Ma le capre sono arrivate prima del previsto, e se no scendono in paese, allora tutto.
Piacere.
Nicolin? Potrei fare un caffè per lei? Ci vuoi fare caffè o ti scaldi un po' da te?
Ma è ben fare il caffè.
Dopo il caffè, l'incontro con lui inizia dalle montagne che ci circondano. Nicolin, con pazienza, ci spiega i nomi delle vette che si scorgono da casa sua, da ovest a est.
Da qua verso ovest si vede molto, molto lontano. Quando deve essere chiara la giornata, però, ventosa, in quel punto più basso dell'orizzonte, si vede il Monviso. Che il Monviso praticamente è sul confine fra la Francia e l'Italia, la sorgente del Po, il Monviso. Ci sono anche salito sul Monviso, ma tanti anni fa, e per vedere se vedessimo anche in questa direzione qua, ma dopo non abbiamo visto. La montagna a est è quella che chiude la valle, la Gazzirola, che chiude la Valcolla, e lì, quando abitavamo a Corticiasca, abbiamo iniziato a Corticiasca l'attività, e allora avevamo le capre, l'Alpe sul Gazzirola. Sembra una montagna da poco, invece è una montagna veramente grande. Parte dal San Lucio. San Lucio è il passo a destra, c'è anche la chiesetta, e dal San Lucio va su verso nord, fino in cima arriva a 2100 metri, mi sembra. In un certo senso è selvaggia.
Come mai ho scelto di venire in Valcolla?
Perché qua è il punto del Ticino più vicino alla Bregaglia, geograficamente. E l'anno scorso sono camminato da qua sul Gazzirola e poi ho fatto tutta la cresta fra il lago di Como e la Mesolcina fino in Val San Giacomo, che è sopra Chiavenna, e poi da lì sono ancora salito e sono arrivato a Soglio. Siamo camminati 6 giorni.
E dormivate in capanna?
No, no, dormivamo fuori nel Saccopelo. Abbiamo incontrato poche persone, 3 o 4 persone. Sì.
La sua è un'esistenza e un'anima divisa tra due luoghi. In perenne nostalgia di un altrove lasciato dietro di sé e allo stesso tempo in perpetua e curiosa ricerca di esperienze nuove.
Una caratteristica della mia vita è quella di avere due patrie. Proprio da quando ci sono, sono nato con due patrie e ci vivo. Sì. Adesso io penso la Valcolla è anche una seconda patria. Sicuramente la nostalgia viene da questo fatto anche di avere due patrie, che quando si è in un posto si vorrebbe essere nell'altro.
La sua era una famiglia numerosa, lei aveva molti fratelli.
Eravamo in sette fratelli. Sì, una bella famiglia, una delle più grandi della valle.
E lei appunto si è allontanato dalla famiglia quando era ancora un ragazzino, 14 anni?
Sì, avevo 14 anni e mezzo forse. E avevo finito la scuola dell'obbligo in Bregaglia e sono andato a Coira, al liceo. E si tornava a casa in autunno una settimana, a Natale, a Pasqua e poi per le vacanze estive. Dunque, quando si andava a Coira praticamente si era distaccati da casa. E certo che ho sempre avuto nostalgia, neanche di casa, della valle, del paese, di tutto, non soltanto delle persone. Sì. La curiosità per l'arte, quella sicuramente viene da mio padre anche. Lui organizzava le mostre e anche a scuola, perché lui era insegnante di scuola secondaria, anche a scuola faceva delle lezioni di arte. Arrivava ogni mese o arrivava un quadro nuovo da una casa editrice e poi dopo si discuteva questo quadro. Erano quadri di Derain e di Cézanne, Van Gogh, e a lui piaceva raccontare e questa cosa me l'ha trasmessa. E lui disegnava anche, faceva graffiti e seguiva anche i lavori che facevamo noi in quella direzione là.
E come ha scelto di andare a Zurigo una volta finito il liceo?
La via accademica, diciamo, no? Quella era stata scelta da mio padre. Era mio padre che ci ha fatto capire che si doveva fare così. E allora la scelta non è, diciamo, mia.
E a Zurigo che cosa studiava?
A Zurigo a me quello che era lo studio, e così posso dire che mi interessava veramente poco. Ho cominciato con l'architettura, ma di quelle 3 settimane lì so che mi è piaciuto. C'erano dei corsi serali di disegno, c'era un modello e si disegnava. Ecco, quello so che quello mi è piaciuto tanto. Ma per il resto ho saputo subito che non era il posto, né l'architettura né il Politecnico non erano il posto per me. A me a Zurigo mi interessava di più la vita del resto. Conoscevo tanti artisti e si discuteva tanto.
Che anni erano?
Erano gli anni dal 66 al 73. Io avevo 20 anni. Nel 68 avevo 20 anni, avevo tempo e era chiaro che mi interessassi per quella cosa. Sono stato anche a Parigi nel 68 a maggio. Ero partito da solo in autostop perché erano i giorni dello sciopero generale, i treni non andavano e si poteva arrivarci soltanto in autostop. E sono passato da Lille, Strasburgo, E ormai le tappe erano sempre nelle università, perché le università erano tutte occupate e si andava da un'università all'altra. E così sono arrivato a Parigi, che Parigi era proprio nel caos, perché non funzionava niente, i rifiuti erano tutti ammucchiati alla riva della Seine e c'era un gran casino per quello. Del maggio parigino ho un bel ricordo di come sono stato accolto alla Sorbonne. La Sorbonne era occupata e sono stato accolto da un gruppo di persone e mi sono trovato come a casa. E io di giorno andavo a fare le manifestazioni, a guardare, a ascoltare discorsi. E poi la sera ritornavo, la mia dimora era la Sorbonne in quei giorni là. E di quello lì ho proprio un bellissimo ricordo, di quel gruppo di persone lì che non ci conoscevamo eppure eravamo tutti assieme. Credo che sono stato là una settimana e dopo sono tornato.
Lasciamo Parigi e i venti rivoluzionari degli anni 60 per tornare agli anni zurighesi di Nicolin, ancora in bilico tra studi accademici che poco gli si adattano, l'ambiente artistico che invece gli è più congeniale e la nostalgia che continua ad accompagnarlo per la vita a contatto con la natura.
A Zurigo non ho incontrato l'arte, ma ho incontrato gli artisti e a me interessava proprio vedere chi erano, anche come pensavano, e neanche per le cose che facevano, ma per come erano loro. E avevo un cugino che abitava là, che era artista, Aleix Vital, e lui mi ha introdotto in questa cerchia di artisti di Zurigo. E lì ho avuto modo anche di incontrare il Hannes, e con lui ho fatto quel film sui Monti di Soglio.
Com'è nato il progetto del film?
Ma proprio così, proprio incontrandoci. Io avevo già in mente di fare una cosa così, ma però da solo non l'avrei mai realizzata, perché non sapevo neanche usare una cinepresa. Invece con lui abbiamo poi trovato una cinepresa e siamo saliti lì sui monti e abbiamo un po' fotografato, filmato il lavoro dei contadini che abitano su, la transumanza delle bestie, il lavoro, la fiera, il lavoro nel paese anche a Soglio. E quello mi ha forse anche motivato a fare la scelta di fare poi quella vita lì, la vita di campagna.
È un po' in quel momento lì che conosce Levelina, no?
Sì, sono proprio quegli anni lì. Nel 72 ho conosciuto Levelina. E lì praticamente dopo abbiamo messo su famiglia e dopo è maturata l'idea di abbandonare Zurigo e di varcare le Alpi.
Ma lo ha deciso lei o lo avete deciso insieme di cominciare a fare i contadini?
Ma Levelina dice che ho deciso io.
Ha deciso il Nicolin, io non sapevo neanche cosa vuol dire fare il contadino e siccome mi piaceva il Nicolin ho subito detto di sì, che mi andava bene.
Ma certo che se avesse dipeso da me probabilmente non sarebbe stata una cosa di lunga durata. Invece essere insieme e avere la famiglia anche così è diventata una cosa che ha durato a lungo. Siamo girati tanti posti a vedere. Alla fine, dopo, siamo poi arrivati qua in Capriasca, a Roveredo, dove Velina aveva già abitato una volta, un anno, e ho capito che mi piaceva questa valle. Avevamo trovato una casa qua sotto, a Lupo, e dopo quello non è andato in porto. E allora alla fine dovevamo uscire dall'appartamento e non c'era ancora la casa qua. E all'ultimo momento è saltata fuori una possibilità corticiasca che cercavano un contadino per ricevere i sussidi per raggruppamenti terreni o cose così.
Com'era la Valcolla quando siete arrivati?
Dunque noi siamo arrivati 44 anni fa. La Valcolla era nera, era bruciata. In quell'inverno nel 73 c'è stato un incendio enorme che è partito da sopra Cozzo, in Gazzirola, e ha attraversato tutta la Valcolla, la Capriasca, e è andato fino a Camignolo. E qua la montagna era nera quando siamo arrivati noi. Io l'ho in mente così. Era praticamente un disastro. Il bello di qui era che c'erano i prati da poter sfruttare anche con certe difficoltà ancora, perché c'erano anche altre persone ancora che avevano degli interessi e che non... Ma però c'era la possibilità di iniziare qualcosa e abbiamo iniziato in quel momento lì dove tutto era praticamente era bruciato. Abbiamo avviato un po' la nostra casa, le nostre... E dopo però la cosa che ci interessava era anche la collaborazione con altri e con altri giovani che avevano anche voglia di fare un'esperienza come la nostra. E così ci siamo messi in gruppo a fare dei lavori sui campi e abbiamo fatto l'Alpe assieme. Eravamo cinque famiglie che partecipavano a questa specie di progetto. Era molto interessante questa cosa qua. E qui i campi erano abbandonati, i prati praticamente erano abbandonati, si poteva sfruttare tutto il territorio. E questo era grandioso.
E la vita e il lavoro com'erano?
Noi abbiamo cominciato dal primo giorno, abbiamo sempre lavorato per mettere a posto la casa, per mettere a posto il piazzalino davanti alla casa, costruito un muro secco, per fare gli orti, abbiamo dovuto dissodare, per fare i campi, per mettere le mucche in stalla, abbiamo dovuto fare dei lavori alle stalle e poi il fieno. Il primo anno abbiamo mucchiato il fieno fuori.
Ma era una vita faticosa?
Sì, sì, ma era quello che piaceva, no? Non è che cercavamo le cose già fatte. Ci piaceva fare le cose noi, almeno a me, per me era così. A me i lavori che ho fatto mi sono sempre piaciuti. Abbiamo comperato la prima mucca nel 75. Non per fare allevamento, per avere il latte in casa, per i bambini, per fare lo yogurt, e il formaggio, e il burro facevamo. L'idea era proprio quello, di un sostentamento, perché era inutile produrre cipolle e andare a venderle per comprare le patate, no? O produrre le patate e venderle per comprare le cipolle. E le mucche dopo, naturalmente, dopo fanno i vitellini e il primo vitellino, so, è diventata mucca anche lei. E così si è ingrandita l'azienda un po' per volta, ma però non abbiamo mai avuto un'azienda grande. Al massimo abbiamo avuto 4-5 mucche con i vitelli e mai di più però. E poi il gregge di capre. Dalle 20-25 capre.
Evocato dal Niculin, il greggio di capre intanto si fa sentire. È ora di dar loro da bere e da mangiare e con Niculin ci avviamo verso la stalla mentre lui ci aggiorna sul loro numero attuale.
Sono 20. Qua nella stalla qua sopra sono 16 e le altre sono giù, nella stalla giù, vicino a casa. Ecco, adesso io slego le capre, do da bere qua.
Questa si chiama Maria Callas. È un nome importante, una capra importante. E perché canta. Canta. Quando si munge fa come un belato, come se canticchiasse. Per quello si chiama Maria Callas. Quella lì è la colomba, quella bianca e nera. E questa qua si chiama... Maya. E quella grigia, devo sempre cercare di ricordarmi i nomi. I nomi sono cose delle nipotine, sono loro che danno i nomi. E l'altro è un becchino, il caprone giovane, che forse ha anche un nome, adesso io non so, dovrei chiedere alle nipotine. E poi c'è quella dentro, col campanello, si chiama ballerina. Ballerina. Ma sono belle, eh?
Molto.
In forma. Quello è il caprone, Fidel, il Fidel.
E dalle capre poi voi fate formaggio, sia formaggini freschi che formaggio o formaggella da far stagionare.
Sì, facciamo i mascarpelle, i mascarplink. È una ricetta della Val Brigaglia, è una ricotta fatta con latte di capra intero, non col siero. I mascarpini, lo yogurt, io sono ghiotto dello yogurt di capra, a partire dalla primavera finché vanno all'Alpe bevo decine di litri di yogurt, mi piace proprio. Tutte le volte che scendiamo per andare a casa prendiamo due pezzi e li portiamo giù e li accatastiamo già qua sopra la strada, così è già pronta per l'autunno.
Rientrando dalla stalla con Evelina troviamo anche Piera, la figlia di Nicolina ed Evelina, che ha rilevato l'azienda agricola. Come i suoi genitori non corrisponde allo stereotipo del contadino. Se per Nicolin il binomio è sempre stato quello tra arte e terra, gli interessi di Piera si dividono tra il teatro e le capre. Uno degli aspetti che più colpisce in lei, come nei suoi genitori, è la soddisfazione che mostra per la vita che conduce. Concludiamo l'intervista allora proprio su questo tema. Quelle scelte di vita sono state economicamente soddisfacenti?
Dunque, la storia dei soldi non è mai stata proprio al centro del nostro discorso. Per la nostra figlia maggiore ricevavamo 300 franchi di alimenti e con quei 300 franchi al mese si poteva già abbastanza, o no? E dopo certo facevo dei lavori anche per guadagnare magari i sussidi quella volta. Sì, era gli inizi del sussidiamento dell'agricoltura, però l'affitto anche costava poco, pagavamo 1.000 franchi all'anno per la casa, erano altre uscite anche le entrate non erano grandi, ma anche le uscite.
C'è da dire che quando hai pochi soldi le cose sono molto più preziose, o no? Che... E quindi, per esempio, io non l'ho mai vissuto come una mancanza. E anzi, era anche una specie di sport, no? Cioè, divertente di riciclare, di fare tè, anche le scarpe, anche i vestiti per i bambini. A me è sempre piaciuto. E è vero che non andavamo in vacanze, non avevamo una macchina, però non ci mancava. E no, avevamo una buona qualità di vita.
Ma è ancora possibile oggi vivere nel settore primario?
Ma certo che è possibile. Ma tante persone hanno un orto, un qualcosa che lo tengono a prato verde e potrebbero benissimo anche piantare i fagioli o l'insalata.
Allora, io non vorrei mai fare la contadina come primo lavoro perché è un lavoro durissimo se devi vivere di quello e anche perché mi mancherebbe l'altro mio lato, ma al di là di quello, io penso che lo si possa fare se non hai bisogno di farlo per i soldi. E visto che secondo me guadagniamo tutti abbastanza per poterci permettere di ridurre un po' il nostro lavoro e avere un piccolo orto o due capri o un cavallo, chi vuole, e delle galline, non so, io penso che si potrebbe combinare questa cosa anche con la vita contemporanea di adesso. E ci sono, vedo che ci sono delle persone che lo fanno e che cercano un modo diverso di fare i contadini, perché non è che magari hanno la vocazione di vivere su trattore.
Ma dove c'è scritto che un contadino deve proprio solo... Secondo me non corrisponde al vero, cioè in certi casi, ma almeno i contadini che conosciamo noi fanno o musica o fanno... Sì, hanno delle ampie vedute, o leggono molto. O...
Se non si è mai sentita isolata facendo la contadina, vivendo lontano dalla città, non si è mai sentita sola?
No, non credo. Bon, dopo non mi ricordo tutto, ma non credo. Quella cosa di sentirsi sola anche un po' relativa. Un albero in mezzo a un bosco si sente da solo o no? Cioè,